Riprendiamo il nostro cammino dal capitolo settimo, che dovrebbe portarci alla trasfigurazione del capitolo 9, e questa mattina almeno speriamo di poter fare questo itinerario. Sono settimo, porta dentro un grande problema che in giro la parola, eventualmente vediamo se farlo adesso o nel secondo incontro. Cioè ci porta dentro la grande problematica della tradizione e delle leggi, che racconta in questo scontro di Gesù con i farisei e alcuni scribi. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. I farisei e scrivi lo interrogarono. Perché? Grande domanda. Perché i suoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? E lei rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, il popolo, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini, trascurando il comandamento di Dio. Voi osservate la tradizione degli uomini. E il momento che Gesù dà. Noi con questo testo ci troviamo di fronte a un grande problema, che non è solo quello del popolo di Israele, ma è anche quello di noi cristiani oggi. Cioè il grande pericolo della falsità della vita cristiana. Falsità della vita cristiana che è data proprio dalla presenza di un cuore vuoto, di un cuore che non palpita nella ricerca e nell'amore verso il Signore. Poi ecco che in questa sezione del Vangelo di Marco noi non usciamo dalla grande sezione che abbiamo d'accosto fino adesso e che, ricordate, portava il grande titolo di un atteggiamento che era quello della fede. La fede che qui Marco ci presenta, una fede rischiosa, perché è minacciata dai rischi, rischi che sono esterni alla fede, ma anche dentro la fede stessa. Per cui ecco che questo testo è di grande incidenza, purtroppo guardato con superficialità, ma nella realtà è molto, molto importante. Noi potremmo dire che non è uno slogan, ma che è veramente una realtà assoluta nell'ambito della nostra visione cristiana, che nessuna cultura, nessuna parola umana può essere messa sul piano della parola, sul piano della sapienza di Cristo. Questo è molto importante. Voi quindi pensate al rischio enorme che c'è quando noi parliamo di inculturazione, della parola, dell'impegno amichevole, certo, doveroso, certo, ma attenti ai rischi, attenti. Dobbiamo dire nulla, ripeto, nulla può soppiantare l'autorità della parola. Nulla. Io credo che a dire queste parole che sto dicendo io, che mi viene preso alla Chiesa, perché sappiamo quanto queste parole sono parole e quanto sono esigenti. Pensate soltanto, se crediamo veramente che nessuna cultura può soppiantare l'autorità della parola, pensate alla cultura di oggi, che entra dentro l'anima, l'idolla, la testa, il cuore, anche di noi religiosi. Pongo una piccola domanda, ma che è deleteria, destabilizzante. Ma è proprio vero che noi pensiamo, operiamo, viviamo se assolutamente secondo la parola? I nostri ragionamenti, organizzazioni, eccetera, eccetera, sono tutti secondo altri criteri, per esempio dell'assoluto, del primato di Dio. E non mi inoltro in questo capitolo, perché, però vedete, quando noi leggiamo questo testo qui, diciamo, vabbè, rendiamo ridicolo, guarda, povera gente che ce l'ha già fatto le mani, eccetera, non ci riguarda. No, no, calma, non ci riguarda. Ci siamo dentro tutti. Ci siamo dentro tutti. Perché tutti viviamo i rischi della fede. Quali sono i rischi della fede? Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Il rischio è di mettere al primo piano le nostre tradizioni, la nostra mentalità, il nostro modo di pensare e mettere sullo sfondo la parola di Dio che nessuno discute, ma la si darà. Trascurando il comandamento di Dio. Trascurare. Il comandamento di Dio, sappiamo qual è. Ama Dio e ama il prossimo. Pensiamo, allora, come veramente questo comandamento di Dio è soppiantato dalle realtà, dalle urgenze, dai bisogni, dalle necessità, dalle organizzazioni, dai progetti, dalle funzionalità, dai servizi, che ricordiamo bene, non è che dobbiamo eliminarli, assolutamente, ma l'importante è che rimanga ad animarli il comandamento di Dio. Questo è importante, perché il comandamento di Dio non è un'astrazione. Non è una delle tante cose da fare, no, è l'anima che permea le tante cose che dobbiamo fare. Questo è importante. Questo è quello che... E poi, qui in Gesù fa un rimprovero che è molto, come dire, carente, no? In cui che osservano il Corban, quindi si impegnano su questo grande... Se uno dichiara al padre o alla madre, Corban, cioè offerta sacra, è quello che ti sarebbe dovuto da me, non ti permette te più di fare nulla per il padre e la madre, annullando così la parola di Dio con la traduzione di aver tramandato noi. E di cose simili nel fatto morto. Ivan era una parola aramaica che voleva dire appunto, come dice il testo di Marco, offerta. Allora che cos'è che la veniva? Che supponiamo i genitori erano noiosi, fastidiosi, magari avevano qualche Alzheimer anche loro, non lo so, non dovevano essere aiutati, eccetera, facevano l'offerta al Tempio, con l'AM, dopodiché ai genitori non dovevano più nulla. Allora era una via molto comoda per evadere, eludere il comandamento di onore padre e madre, di amare il prossimo. Faccio l'offerta al Tempio e mi lavo le mani. Proprio ebrei, Proprio, cioè, per dire come tutto veramente è guardato sotto questo. Per cui ecco che questo può inquinare anche la vita del discepolo, della comunità cristiana, dice Marco. Come? Perché riduce il Vangelo. Riduce il Vangelo. Perché? Per la paura che ci tiene troppo. Ma è una parola difficile. Parola difficile. Se non ci tiene quella. Non è che ci tiene di praticarla tutta. Ci tiene di fidarci di lui e di incamminarci su quella strada. Un altro elemento è aggrapparci come per istinto a una religiosità logora, abitudinaria, possiamo dire così, fatto di formule, che non trasforma la vita. Che non trasforma la vita. Pensate allora, veramente se vogliamo pensare con serietà a questo, quante preghiere che facciamo che non trasformano le nostre abitudini comunitarie, non trasformano il nostro modo di pensare. Allora, questo è quello che Gesù riprova. E ancora un altro grande atteggiamento, vivere dimenticando il progetto di Dio. Come diciamo in altro termine, vivere come se io non fossi prete, sapevamo, non fossi suora, figlia di Maria Senatrice, non fossi battezzato, ma come fossi uno qualsiasi, per cui il battesimo, la vita consacrata, l'appartenenza a un carisma, sei una bella gloria di Dio, una bella cornice, ma dentro il quando è fuori da fuori. Allora, ecco quello che dice la falsità della vita cristiana. Quindi, pensate come molto spesso si sente dire, si dice, diciamo, che bella è la Eucaristia, che bella cerimonia, che bella festa, perché il criterio emozionante e il criterio estetico è fondamentale, ma non è questo il criterio valutativo vero. Il criterio valutativo vero è se ha convertito il mio cuore. Se il mio cuore è arrivato vuoto di Dio, cioè, e lo dimostrerà la vita, non l'emozione, è chiaro che quel tempo è stato un tempo che poteva essere uguale a vedere un film, a vedere, non so, il saltimbanco, andare a vedere una sagra, andare a fare una bella gita, ma non ha convertito la vita. Quindi il criterio emotivo, il criterio estetico, non sono e non dobbiamo mai usarli come criteri evangelici di validità. Quindi questo è molto importante anche per la nostra vita spirituale. Quando noi viviamo le aridità, le fredde, non vuol dire che non amiamo il Signore? Può darsi che non amiamo più nei tempi in cui eravamo felici e sentivamo la consolazione del Signore. Perché la vita autentica non è segnata dal criterio emotivo. Quindi non è che quando c'è l'avidità, la fatica, sentiamo la durezza della nostra, la fatica del nostro essere fedele al Signore, diciamo ecco io adesso non amo il Signore, no, può darsi che lo amo più di ogni altro momento, anzi, senz'altro. Allora è chiaro che bisogna avere un culto gradito a Dio. Culto gradito a Dio è un culto vissuto con il cuore, un cuore pieno, un cuore proteso, un cuore desideroso, un cuore aperto all'accoglienza di ciò che quello che celebriamo significa per la mia vita. Se celebro l'Eucaristia quel culto significa aspettare il pane, aspettare la mia vita. Allora se il mio cuore è aperto a questo desiderio, a questo impegno, non dico che lo realizzerò, no. Lo realizzerò forse molto parzialmente, molto, molto, molto poco, non importa. Però il mio cuore è proiettato verso questa realtà. Non è una realtà celebrata. Gesù, il vostro cuore è lontano, è lontano. Quindi allora è chiaro che bisogna preparare il nostro cuore. Preparare il nostro cuore all'incontro, all'incontro. Quali sono i mali del cuore vuoto? I mali del cuore vuoto sono sostanzialmente due, che ci perseguitano, tutti ci perseguitano. L'indifferenza e l'abitudine. Questi sono i mali del cuore vuoto. L'indifferenza e l'abitudine. L'indifferenza non è definibile. Non è un'ideologia. Pensate oggi l'indifferenza religiosa che c'è. Ma questo può inquinare anche il nostro cuore. Dico può, io credo che per noi non ci lasciamo toccare da questo, però anche noi siamo davanti a questa ipotesi. Quindi dicevo, l'indifferenza non è un'ideologia, non si può definire. Che cos'è allora? È un'atmosfera. È un'atmosfera avvolgente che stempera. Le nostre relazioni con il Signore. Quindi pensate quando non amiamo più la preghiera, non ci interessa più le relazioni fraterne, non amiamo più la connessione corale su di noi, e ci lasciamo vivere. Ecco, questo è un'atmosfera che possiamo dire così ci rende un po' stranieri, stendera, scioglie, abbassa, rende insignificante la nostra relazione con il Signore. E ripeto, il pericolo è sempre in agguato, che noi celebriamo, ma poi durante il giorno è una lunga assenza il Signore per la nostra vita. La sua presenza è stenterata, si perde dentro le nebbie del nostro operare, dentro la realtà del nostro vivere e non brilla, non significa, non chiama, non sentiamo. Questa è l'indifferenza, l'abitudine. Suona la campana, vado a pregare, ma tu, quanto hai pensato, come hai preparato il cuore? Che cosa senti nella preghiera? ti incontri nella tua preghiera con la vibhakti e lo diciamo a quattro. Quindi due, bisogna veramente preparare il cuore, preparare, se no Dio svanisce. Quindi questa indifferenza è anche, come dire, quella forma di allontanamento sottile dalla fede. Noi perdiamo la sensibilità ma anche del peccato, e con noi che sia tanto. Cioè, una dimensione che portiamo dentro, che a volte diventa un conflitto segreto dentro il nostro cuore. Dico di sì, o di no, meglio dopo, meglio più tardi, meglio domani, meglio dopo domani, meglio torno io. Ecco, quindi questa indifferenza, vedete, che ci perseguita. La nostra prima responsabilità perciò è proprio questa, di lottare contro l'abitudine e l'indifferenza, cioè imparare ad accogliere il Signore senza offuscare la sua presenza, senza immaginare la sua presenza, soprattutto quando ci inquieta, quando ci chiede qualche cosa di impegnativo. È certo che il credente, il discepolo, non pretende di vivere il Vangelo dalla prima parola all'ultima, credo che c'è una grande utopia. Che vuol dire che non trova qui il luogo del suo compimento, ma qui trova il luogo della sua proposta, il luogo della sua presenza, che deve informare la nostra vita e deve essere la forza prima, centrale, assoluta, indiscussa, che deve illuminare e orientare la nostra vita. Allora sì. Perciò evitiamo, perché questo è un segno anche a volte di debolezza della nostra personalità. Evitiamo di cercare rifugio, come dire, in una ortodossia rafforzata. Perciò, sorelle care, fratello, dobbiamo avere paura di tutti i radicalismi. I radicalismi sono pericolosi, quelli di altre religioni, quelli del cristiano. E nella Chiesa ce ne sono oggi fin troppi. E questi radicalismi creano divisioni, creano io sono migliore di te, tu sei un cristiano unico, perché sono io. Questi radicalismi sono pericolosi, perché generano orgoglio e divisione. Invece bisogna essere umili e mantenere vivo sempre la coscienza, la consapevolezza di essere incompiuti. Questo apre il cuore alla misericordia verso gli altri, perché gli altri sono come noi. Quindi nell'obbedienza, nella ricerca della traduzione o delle cose che sono importanti, utili nella realtà, nel cammino di fede, dobbiamo evitare un grave rischio. Ricordiamoci che la fede non si trasmette attraverso lo spostamento di parole o di gesti, trasmette attraverso la vita, perché la fede è vita e la vita si trasmette con la vita, non con altre realtà. Non si trasmette come un oggetto che passa da una mano all'altra. Cioè, la valenza educativa di questa visione, la valenza educativa, sempre tanto per chiarire e rendere esplicito questo pensiero. Pensate quando un genitore dice al figlio, va a messa, perché magari hai la prima comunione, ma lui non sa neanche dove la chiesa. Poi, quando noi pretendiamo ordine, obbedienza, puntualità dei nostri giovani, e io nei confronti della comunità mi avrò il diritto di non praticare questo. La trasmissione della fede avviene con la vita, non è un oggetto da spostare. E questo ripeto ha una valenza molto importante. Allora non è che uno automaticamente assumendo una cultura trasmette la fede, no? Deve assumere la cultura ma riempirla di una nuova visione, se no è quella di prima, una nuova visione. Quindi è chiaro che questa inculturazione è importante, ma non bisogna prenderla e spostarla, o io mi sposto. Devo portare veramente un modo nuovo di vivere, un modo nuovo di pensare, dentro della realtà e l'involucro, la cultura l'involucro, ma la parola di Dio non può entrare in compromesso con la cultura. Quindi devo saperla tradurre in modo nuovo, con esigenze vere là dove la cultura è diversa dalla mia. Ecco quindi, vedete, i grandi rischi della fede, l'indifferenza e l'abitudine. Perciò una osservanza ortodossa ma vuota. Una tradizione amata e vissuta come un abito alla testa, ma non abbiamo un cuore che è animato, riscaldato, illuminato dai contenuti della parola. Ecco perciò quello che credo sia importante nella nostra vita. C'è questo testo. Lungi da essere un testo banale da guardare così con distacco, quasi come testo giudicante gli altri, no? È un testo che mi riguarda in prima persona. Ma volevo allora riprendere qui il discorso della legge. È importante che noi abbiamo almeno una visione di questa realtà. Ringrazio la lavagna perché aiuta me forse anche voi a mantenere una sequenza di concetti che ci aiutino a capire quello che c'è al di là delle parole, al di là anche delle formulazioni. Allora, il problema della legge, che è un problema diciamo che interpella e ha interpellato il popolo di Israele da sempre e anche noi. E quando si parla di legge abbiamo tante opinioni e ognuno quando sente questa parola legge ha subito delle sue idee. Per esempio uno dice, la legge allora non c'è più bisogno di osservare niente, perché la legge è stata cancellata, se addirittura è occasione di peccato, ah, bellissimo, mi sento libero, mi viaggio. E l'altro dice, ah, oh, la legge, ma se mi tolgono la legge io sono morto, non so più dove andare, non so più che cosa fare. E la legge diventa talmente importante che mi fa dimenticare Gesù Cristo. Allora è chiaro che ognuno di noi davanti alla parola legge, sappiamo per farlo quanto era importante questa parola e quale lotta ha ingaggiato contro questa parola. Ma dobbiamo capire, dobbiamo capire. Allora, il popolo di Israele ha ricevuto non una legge, ha ricevuto una sapienza, cioè ha ricevuto una parola di tanto che i 10 comandamenti così chiamati, brutta definizione, pessima definizione, oggi non li chiamiamo più tale, li chiamiamo le 10 parole, che non solo si definiamo le 10 parole, la parola della coscienza. Queste 10 parole non sono esterne a noi, ma sono dentro di noi. Non sono quindi un qualche cosa che ci viene indicato e che non ha il suo habitat nella nostra cuore. No, sono dentro di noi. Solo che il testo del Deuteronomio prima dell'Esodo, che li ha esplicitati, posti fuori. Queste 10 parole, che dicevo è una sola, sono formate da due realtà. Possiamo dire che la legge di Mosè, quindi la tavola della legge, possiamo racchiudere dentro questa figura del triangolo. Cioè al vertice c'è una affermazione, diciamo un comando, no, facciamo una affermazione, una enunciazione di verità assoluta. Io sono, cioè la prima e assoluta rivelazione che Dio fa al suo popolo è questo. Io sono sul Sinai completa, io sono il tuo solo Dio, il tuo solo, e non avrai altri dei davanti a me. Quindi tu non puoi stare se non davanti a me. E davanti a me tu non porterai nessun Dio, perché quel Dio che tu porti io lo distruggerò. Ma se tu prendi quel Dio come il tuo Dio, io distruggo te. Noi parliamo in questi termini, capite, ma che sono termini crudeli, termini antropomorfici, ma il Dio non è che distrugga me. Però dice, tu sei fuori della verità. Ecco perché è la grande parola della verità. Non è un comandamento, è una verità assoluta. Assoluta. Da questo ne nascono tutte le altre espressioni, tutti gli altri 10 o 9 comandamenti. Fino all'ultimo, che riguarda il cuore. Non desiderare la donna degli altri. Cioè, tutto nasce da qui, una grande luce che illumina tutta la vita. Com'è che dovrei vivere tutta la vita? Dovrei vivere tutta la vita nell'amore, nell'amore. Quindi non ucciderai, non farai adulterio, non ruberai, non onorerai il padre e la madre, fino a non desidererai la donna degli altri, cioè la farai ingiustizia, ma dentro il tuo cuore, non nelle tue opere, dentro il tuo cuore. Perciò, ecco che alla luce di questo, cioè, che cosa diventa questa? È una verità rivelativa, non rivelata, rivelativa. Perché? Perché questo mi rivela chi sono. Chi sono davanti a Dio. Se sono davanti a Dio, io devo essere come Dio. E chi è Dio? Dio è colui che ama il suo popolo. Se lo ama, lo vuole unito, rispettoso, rispetta, protegge, difende, conduce, quindi chiede anche al popolo di Israele di essere come lui, capace di assumere l'altro della sua vita come Dio assume il suo corpo. Quindi questa non è strettamente detta una legge, ma è una rivelazione di chi è Dio e chi è l'uomo. Alla luce di chi è Dio e di chi è l'uomo viene tracciata la strada. La strada che è io, l'altro. Io amo Dio, cioè lo riconosce come colui che è il senso della sua vita. Alla luce di chi è Dio, Dio chiede di esserlo per l'altro. Quindi ecco che questa trilogia viene a essere espressa dentro appunto la realtà. Chiamiamolo decalogo, le 10 parole, i 10 comandamenti, la parola, le parole della vita. Tutte definizioni che sono chiaro che questo costituisce quindi il primo elemento fondamentale. Quando Dio ha eletto il suo popolo, ha eletto il suo popolo, è Israele, cosa è che ha avuto? E ha stabilito un patto tra lui e il suo popolo. E ha detto, il suo popolo e Dio sono una cosa sola. Io sono il tuo Dio e tu sei il mio popolo. Un elemento che è chiamato appunto la alleanza. Quindi con la alleanza, che cos'è che il popolo deve fare? Deve avere solo Dio come suo Dio e non avere quello che Dio gli insegna. Che cosa gli insegnerà? Gli insegnerà l'esplicitazione di questo luogo di verità e di sapienza. Ma il popolo, per stabilire un rapporto con il suo Dio, non può essere un rapporto interiore, perché c'è il popolo, la persona, è storica. Quindi il rapporto con Dio deve essere celebrato. E ne nasce il punto. Allora, Dio l'alleanza, il culto, sono la trilogia che costituisce la storia di Israele, che costituisce e regge tutto il cammino di Israele. Questi sono i pilastri portanti della storia di Israele. Da qui emanerà tutta quella realtà che poi pian piano si svilupperà. Vedete allora la cultura, in base alla cultura, in base alla storia, in base alle situazioni della vita. Ma tutto, tutto dovrà sempre avere il timbro dell'autenticità, che è quello dell'alleanza ed è quello del culto. Che cos'è il culto? Il culto è la celebrazione e il riconoscimento che Dio è il solo tuo Dio, che tu sei il popolo di Dio, che tu appartieni a Lui e Lui appartiene a te. Allora, voi due vi parlate, voi due vi celebrate, tu celebri il tuo popolo difendendolo, illuminandolo, mandandolo, governandolo, ma Lui celebra la terra attraverso il culto. È chiaro che lungo il cammino della storia, ripeto, questi sono i tre grandi pilastri. Da qui nasce tutto. Perché? Perché poi cominciamo a fare il punto. Come deve essere? Quante volte? Qual è il linguaggio? Come esprimere il rapporto orante? Dove trovare un luogo, come costruirlo, il tempio, la preghiera, le celebrazioni, i sacrifici, eccetera, nasce da questa realtà, che trova la incarnazione, la esplicitazione, l'alleanza. Se tu sei il mio Dio e io sono il tuo popolo, è chiaro che io non farò niente perché ti ha appellato. Vuol dire che io nella mia terra non darò spazio all'idolatria. Vuol dire che io metterò te al centro. Vuol dire che io obbedirò tutto ciò che tu mi dici attraverso le mie azioni, che tu mi darai, saranno i profeti, saranno i sapienti, i legislatori, gli oranti. Cioè, questa alleanza rimane appunto l'elemento centrale di Dio, che però è come il cuore battente. E Dio come guarderà il suo popolo che fa il culto e che fa? Lo guarderà e vigilerà perché l'alleanza e il culto siano autentici, cioè siano sempre secondo questa realtà, che sia veramente Lui il solo loro Dio. Perché se dentro l'intenzionalità del culto c'è dentro qualcun altro che non è il solo Dio, questo non è più autentico. Se nell'alleanza, questa alleanza, invece di farla con Dio, fa l'alleanza con i popoli vicini, perché loro difendono il popolo e marginano Dio, non è più il solo Dio, ma hanno anche dei, la potenza degli uomini. E Dio dice, questa strada è sbagliata. Se poi i profeti dicono, guarda che se tu cammini su questa strada, gli assiri ti invaderanno, distruggeranno Gerusalemme, Samaria, sarai deportato, eccetera. È il profeta che parla attraverso la storia per dire questo, che l'unico Dio sono io e non è la nazione che ti circonda, in cui tu ti appoggi. Perché? Perché tu, facendo questa scelta, mi metti da parte e ti fidi più delle tue iniziative, vedi la tempesta sedata. Ma è interessantissimo se noi avessimo qualche mese da parlare insieme, da fare un cammino, da vedere che terrazza di ragnatela bellissima, di luce, la Sacra Scrittura ci vede davanti. Però bisogna sbrinare la testa, perché abbiamo un magazzino intappato di tante idee sbagliate, arrugginite, costruite, eccetera. Siamo fino a qui, facciamo un altro passo. Man mano che questa realtà si costruisce, è un popolo, chi governa questo popolo? Governa questo popolo Dio. Ma Dio non lo governa direttamente, manda i suoi figli. Figli di Dio, che al suo posto governano il popolo. Questi figli che governano il popolo si chiamano Mosè, si chiamano i giudici, si chiamano i re, si chiamano i sacerdoti, per un tempo si chiamano i profeti, cioè sono tutti coloro che con la loro presenza, con la loro parola, con la loro autorità governano il popolo. Cosa vuol dire governare il popolo? Vuol dire costruire i grattacieli, cercare di costruire delle, non lo so, delle fortezze, no, vuol dire solo mantenere il popolo fedele all'alleanza e autentico nel culto. E qui allora il Signore dirà, ricordate Ezechiele, ricordate Geremia, quando dice voi fate tante offerte, ma allora è chiaro quindi che questo popolo è governato da coloro che Dio, per dire che Dio li ha investiti di questa autorità, c'è un gesto che è l'unzione, l'odio, una consacrazione. Il profeta è chiamato al nome di Dio di andare a ungere chi governa il popolo. Ma tutto bene, ma i giudici sapienti sono eletti Giosuè da Mosè, successivamente vengono eletti alla verità della trasmissione del tribù del popolo. Poi non si passa alla re, allora ci sarà questa unzione che ci ora da parte del profeta. Quindi allora è chiaro che chi governa il popolo, che cosa deve fare? Deve avere un compito assoluto, mantenere il popolo fedele all'alleanza e al culto. Tutti i re sono stati dei disgraziati, tutti, lo dice la scrittura, parlando del libro dei re, alla fine fa questo giudizio, e tutti sono stati disgraziati, perché non hanno conservato il popolo se ne erano le altre. Tutti hanno introdotto l'idolatria, hanno permesso l'idolatria, hanno peccato. Per questo Dio li ha anche perdonati. Quindi il compito di chi governava era assolutamente conservare la fedeltà all'alleanza e al culto. Pian piano il culto si organizza, avviene la costruzione del tempio, la costruzione del tempio richiede la presenza dei sacerdoti, la presenza del sommo sacerdote, e cominciamo i guai. Cioè governa il popolo, naturalmente una volta che governa il popolo crea l'idolatria, le fa tutte delle scelte che sono negative e sbagliate rispetto all'alleanza, viene cacciato, viene ucciso, tutte quelle vicende umane terribili. E quindi il popolo è sempre nella confusione, povero popolo, è sempre ora perseguitato, cioè abbandonato da chi governa, ora dalla realtà del culto che sfrutta il popolo. Chi difendeva la realtà erano i profeti, ma i profeti, a un certo punto, chi governava si è circondato di profeti, cioè di laudatori facili, che dicevano sempre sì, 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 fai bene, perché ricevevano privilegi, ricevevano onori e quindi confermavano il re nel governo, anche quando era contro la volontà di Dio, perché non erano sapienti, illuminati da Dio. I veri profeti che ci dicevano la verità, ma quelli, siccome disturbavano, venivano uccisi o ammazzati. Quindi vedete la storia. Il convento avviene, arriviamo a questa realtà. E man mano che si va avanti, sia chi presiede il culto, sia chi governa il popolo, ma soprattutto chi presiede il culto, che cos'è che viene? Avvengono delle classi, cioè dei compiti. Questi compiti che sono soprattutto all'interno della realtà della sacralità, che sono compiti di interpretare la rivelazione che viene data attraverso i libri, che cosa fanno? Codificano, cioè fanno delle leggi. Queste leggi diventano talmente forti, talmente numerose e talmente, diciamo così, oppressive, che diventano impossibili ad essere osservate. Per cui tutta questa realtà pian piano si esplicita, come fare l'occulto, come fare la preghiera, che cosa fare, come si può onorare Dio, come non lo si onora, e fanno infinità di leggi. Ma la domanda è, perché fanno questa infinità di leggi? Veramente amano il Signore? Veramente sono leggi che vogliono conservare l'autenticità del culto, l'autenticità dell'alleanza? No. Li fanno perché in questo modo diventano loro padroni del popolo, delle coscienze del popolo, perché loro acquistano potere su tutto, e le fanno timbrate di Dio, invece sono timbrate il loro cuore. Quindi sono una quantità infinita e sono nate da un potere di dominio da parte della classe religiosa. Il re non fa leggi, sono la classe religiosa. Quindi ecco che loro non le osservano, perché loro sono dispensati. Invece le impongono agli altri. E la quantità è così vasta che naturalmente creano un potere sulle coscienze che è terribile. Questo livello, pensate bene, è la bellezza di interpretazione vera del buon pastore. Il buon pastore che conduce le pecore fuori da questa situazione di schiavitù delle leggi. Quindi questo diventa una enormità. Una enormità che poi, ancora nel secondo secolo dopo Cristo, vengono codificate nel Talmud, poi nella realtà della Mishnah e nella realtà della Gemara. Sapete che questi qui è una biblioteca. Pertanto i libri della Mishnah, che sono una biblioteca, che cosa fanno? Raccolgono tutte le tradizioni e tutte le leggi secondo le categorie, il diritto, le tradizioni, i comportamenti, il culto, il modo di vestire, il modo di pregare. E quanto ce ne ha? È interessante andare a vedere la Mishnah. Il Talmud, il primo Talmud è quello di Babilonia. Secondo Talmud è quello, non di Gerusalemme, si dice di Gerusalemme, ma non è di chi periodo. E quindi, per Talmud, che cosa hanno raccolto del Tufti? Tutte le tradizioni, tutte le leggi, le hanno ordinate a secondo catalogo, a secondo categorie, e le hanno messe bene a posto. Naturalmente sono aperti, e che continuano ad aggiungersene da allora fino a adesso ancora. Ecco, perciò voi capite che questa realtà della legge che è partita da qua, sapete dove è arrivata? Allora, la legge, la Torah, non è una legge vera, è una sapienza. Cioè un insieme, la Torah, è un insieme di leggi che servono veramente per aiutare il popolo di Israele ad essere se stesso nella fedeltà e nell'autenticità. Quindi è una vera sapienza, la Torah. Ma la Torah, quando è ricominciato a essere interpretata, letta, commentata e costituendo una sequenza infinita di leggi che opprimevano poi il popolo e che celebravano il potere sulle coscienze gli scrivi, in modo particolare, gli stranieri, i sacerdoti, è diventato non la realtà che Dio voleva, ma che Dio non voleva, perché al posto di Dio sono diventati loro. Loro determinano la via della salvezza, loro determinano chi è salvo, chi obbedisce alle leggi. Quale leggi? Quelle che hanno fatto loro. Mentre obbedivano alle leggi, era questo. Sa, e quando loro detto, si incarnavano dentro la dimensione della storia. Allora, quando si parla di legge, dobbiamo essere attenti a capire di cosa si intende. Poi, la legge, quando si dice legge, per esempio in San Paolo, si dice l'osservanza della legge in quanto la legge è fonte di salvezza. Cioè, osservando la legge io mi salvo. Quale legge? Paolo non specifica. Non specifico. È chiaro che le leggi fondamentali sono la circoncisione, la purità. Pensate a Pietro quando va nella casa di Cornelio, no? Parla giù gli animali e lui dice, no, per carità non posso mangiare, no, mangia, perché è tutto puro. Fina, interessante. Allora, tutte le leggi fondamentali, appunto quello della impurità, ricordate ieri quando abbiamo visto che era divisione, separazione, eccetera. Quindi l'impurità, la circoncisione, l'obbedienza alle leggi che erano state stabilite per il culto, la purificazione, l'osservanza del culto, ma queste non sono realtà che salvano, queste sono vie attraverso le quali il popolo può celebrare la unicità del suo Dio. Celebrare, ma non è la salvezza. Al posto della Torah, che è una sapienza, Gesù ne pone un'altra, se stesso, il Verbo. Al posto di queste leggi, pone se stesso. Allora, c'è la domanda se Gesù al Tempio con i dottori. Capite? È una realtà bellissima. Perché Gesù al Tempio, i dottori, chi sono i dottori? Tutti questi
di tutte queste leggi, e dice voi non sapete niente, voi siete ignoranti, voi siete, e li confuta, cioè li confonde. Perché? Perché Gesù è la vera sapienza. Questi qui sono tutti dei vicini. È molto importante leggere i soldi, ma capire che cosa è l'evangelista. Perciò quando parliamo di leggi non dobbiamo pensare che non siamo chiamati a osservare, siamo chiamati ad osservarli, ma non farne un Dio. Sono strumenti, sono mezzi, e sono degli aiuti molto preziosi, molto spesso. Però non bisogna farli fare il passaggio. Supponiamo, non so, che l'Eucaristia è vera perché ho osservato tutte le rubriche. Sì, può anche essere tutto osservato le rubriche, ma il tuo cuore era vuoto come una campana. Serve niente. Una parola sola e dopo, per capire la problematicità di questo. Allora, con le 709 avviene un evento di portata immensa nell'ebraismo, cioè avviene la rivoluzione illuminista. Da quel momento tutto questo è entrato in discussione. Fino al 1709 tutto questo gli ebrei lo osservavano con puntualità, erano tutti uguali, avevano tutte le stesse preghiere, ovunque si trovassero, si ragionavano insieme, i ghetti sono un'espressione dell'autoconservazione di questo, si identificavano persino il linguaggio con tutto. Come questa data, con la rivoluzione illuminista, tutto questo, da qui nascono un'infinita realtà di correnti religiose interpretative della realtà della vita e dell'osservanza ebraica. Però una categoria è rimasta appiccicata a questo, sono i ortodossi integralisti. Questi ortodossi integralisti sono ancora oggi attaccati a questo. Per cui, fuori di questa realtà, l'ebreo allora c'era il mondo. Questo era il goim, i pagani, i dannati. I saggi erano solo loro. Erano saggi in quanto obbedienti a questa legge, non in quanto... E i goim invece tutta l'altra parte del mondo, noi erano i dannati, cioè loro erano i salvi. Oggi questi ebrei integralisti sentono gli unici ebrei, cioè gli unici fedeli alla tradizione di padre. Gli stessi loro fratelli ebrei, di vari e correnti, li guardano con disprezzo e viceversa sono guardati con compassione. Ecco, quindi nasce sempre nella divisione, la scoroposi.
Naturalmente chiederle una cosa. Io allora penso che sono